E qui vedete il cantico di Mosè. Vorrei riuscire adesso rapidamente a dare uno sguardo al cantico. Ma abbiamo potuto già inquadrare il testo che adesso abbiamo sotto gli occhi e coglierne il valore. Naturalmente non andiamo nei dettagli. Si parte da un esordio di tipo sapienziale, versetti da 1 a 4. Ascoltate, o cieli, io voglio parlare, ho dalla terra le parole della mia bocca, uno scenario cosmico amplissimo, cieli e terra. Dunque, qui non è una scolaresca corrispondente alle solite usanze. Qui il cantico di Mosè risuona nel contesto di un'aula che è così ampia da sbaragliare tutti i confini dello spazio, ma anche i confini del tempo. Una comunicazione che non è corrispondente a quella che è la normale formulazione dell'insegnamento, la forma didattica, è un'altra cosa. Ascoltate, cieli, voglio parlare, ho dalla terra le parole della mia bocca, stilli come pioggia la mia dottrina, scenda come rugiada il mio dire, come scroscio sull'erba del prato, come spruzzo sugli steli di grano, sono quattro forme di precipitazione dall'alto che servono a irrigare la terra, la pioggia, la rugiada, lo scroscio, lo spruzzo. E poi, ecco, la sua intenzione. Voglio proclamare il nome del Signore. Date gloria al nostro Dio, che gloria è grande. Riconoscete la grandezza del nostro Dio, è il linguaggio della Madonna, l'anima mia magnifica, proclama la grandezza del Signore, va bene. La grandezza del Signore, il nostro Dio, dice qui il versetto 3, è il Dio dell'alleanza, non c'è dubbio, ma il nostro Dio è, versetto 4 adesso, la roccia, perfetta è l'opera sua, tutte le sue vie sono giustizia, un Dio verace, senza malizia, egli è giusto, è retto. Vedete, è lui il Dio che ha fatto alleanza con Israele, ma è il protagonista, il creatore, tutto gli appartiene, fa capo a lui nel creato e nel corso della storia umana. È lui che ha delle intenzioni sue da realizzare e quindi delle strade da percorrere. Esordio. Dopodiché, versetti 5 e 6. Mosè nel suo cantico definisce in modo preciso e ineccepibile qual è l'imputazione che già anticipa quella che sarà la denuncia futura del popolo. E dice, peccarono contro di lui i figli dei generi, generazione tortuosa e perversa. Così ripaghi il Signore, o popolo stolto e insipiente, non è lui il Padre che ti ha creato, che ti ha fatto e ti ha costituito? Ecco, l'imputazione è precisa. Il tradimento dell'alleanza di cui il popolo è responsabile e sarà responsabile. E vedete, il tradimento dell'alleanza qui viene descritto come il rifiuto di una relazione che di per sé dovrebbe essere incondizionata, perché è una relazione di ordine familiare, di ordine generativo, una relazione filiale nei confronti della paternità di Dio, e la paternità del creatore è disprezzata. Così ripaghi il Signore, popolo stolto e insipiente, non è lui il Padre che ti ha creato, che ti ha fatto, che ti ha costituito? Dunque, versetti 5 e 6, l'imputazione. E dal versetto 7 adesso Mosè rievoca quelle che furono le azioni benefiche svolte dal Signore. Ricorda, versetto 7 introduce la sequenza che arriva fino al versetto 14. Ricorda i giorni del tempo antico, medita gli anni lontani, interroga tuo padre, te lo farà sapere i tuoi vecchi e te lo diranno. Dunque, bisogna conservare la memoria, bisogna anche curare pedagogicamente la memoria, e adesso i tempi che possiamo rievocare per quanto riguarda il passato, circa la serie di opere benefiche che furono svolte dal Signore. Primo tempo, versetti 8 e 9, quando l'Altissimo divideva i popoli, vedete qui si arriva proprio all'epoca più remota, quando l'Altissimo divideva i popoli, quando disperdeva i figli dell'uomo, egli stabilì i confini delle genti secondo il numero degli israeliti, perché porzione del Signore è il suo popolo, Giacobbe è la sua eredità. Dunque tutti i popoli della terra, la moltitudine umana, la storia umana, tutte le sue variabili originalissime, e ogni popolo accompagnato da una figura angelica, ed ecco nel contesto della storia umana una presenza che è caratterizzata da una identità particolarissima, è Israele, e vedete una presenza particolare che però è innestata nell'insieme, perché il numero degli israeliti è coordinato con la moltitudine dei popoli. Secondo la tradizione antica i popoli del mondo sono 70, e il numero degli israeliti quando scendono in Egitto è di 70. E quindi secondo il numero degli israeliti, dice qua, ecco, i confini delle genti sono stati stabiliti. Giacobbe è una porzione particolare, ma è inserito nel contesto della storia universale come un segno paradigmatico. Ecco, il caso che quello che succede a Israele è evidente, acquista il valore, questo lo sappiamo anche per altra via, di una esemplificazione programmatica circa quello che è lo svolgimento della storia universale. Primo tempo. Secondo tempo, versetto 10, adesso, dopo quell'epoca remota, il principio di una vicenda che possiamo ben collocare nella storia. E qui, secondo Mosè, nel cantico che stiamo leggendo, l'inizio avrebbe avuto luogo nel deserto. Egli lo trovò in terra deserta, in una landa di ululati solitari, lo circondò, lo allevò, lo custodì come pupilla del suo occhio. Ecco, secondo tempo. È il tempo nel corso del quale il popolo è opportunamente curato, accompagnato, istruito, è cresciuto, il tempo della crescita. Terzo tempo, adesso, versetti 11 e 12, la grande traversata, quella che sta alle spalle di Mosè, è il passato recente. Lo fece versetto 11. Come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali, lo prese, lo sollevò sulle sue ali, il Signore lo guidò da solo, non c'era con lui alcun Dio straniero. Dunque il viaggio dall'Egitto, quindi è il viaggio che è impostato come conseguenza della liberazione avvenuta, e quindi tutto il viaggio è il tempo predisposto per dare risalto alla libertà acquisita e quindi l'alleanza nella libertà tra il Signore e il suo popolo, che avviene appunto nel corso dell'attraversamento del deserto, e quindi il rapporto con il Signore unico, non c'erano altri interlocutori, il Signore lo guidò da solo, non c'era con lui alcun Dio straniero. Questo è il terzo tempo. Il quarto tempo, versetti 13 e 14, adesso vedete, Mosè già proietta lo sguardo in avanti, ecco, la memoria che già anticipa il futuro, quella che sarà la permanenza del popolo nella terra. Dice, lo fece montare sulle alture della terra, lo nutrì con i prodotti della campagna, gli fece succhiare miele dalla rupe e olio dai ciottoli della roccia, crema di mucca, latte di pecore insieme con grasso di agnelli, arieti di basane e capri, fior di farina e frumento, sangue d'uva, che è il vino, che bevevi spumeggiante. Dunque, qui la terra nella quale il popolo entrerà nel futuro prossimo, guidato da Giosuè, ma la terra che già viene ammirata a distanza come espressione di una di un ambiente straordinariamente accogliente, dove i frutti sono abbondanti, e poi vedete proprio una terra bella, che commuove alla vista, e questo spettacolo continuo. Per Mosè in questo contesto l'ingresso nella terra non ha a che fare con gli esiti futuri di una storia fallimentare, è proprio l'impatto con la bellezza di quell'ambiente che è stato messo a tua disposizione, predisposto per accogliere, una terra da cavalcare, dice qui, bellissimo. Ecco, uno spettacolo da ammirare, da contemplare, da guardi di sopra, di sotto, da destra, da sinistra, da nord, da sud, ecco. E l'abbondanza di tutto, per i grandi, per i piccoli, dal latte al vino. Bene, adesso, versetti da 15 a 18. Rispetto alle azioni benefiche del Signore, l'ingratitudine del popolo. Giacobbe ha mangiato, si è saziato, sì, ti sei impinguato, ingrassato, rimpinzato, e ha respinto il Dio che l'aveva fatto, ha disprezzato la roccia a sua salvezza. Adesso proseguiamo fino al versetto 18, fermiamoci un momento, vedete, qui dove dice Giacobbe, lo dirà anche la nota, probabilmente, in ebraico è usato un nomignolo, che è Yishurun,
la nuova traduzione dice così.
Ishurun. Ishurun è un nomignolo, un vezzeggiativo, intraducibile. Forse è il linguaggio che usa una mamma quando si rivolge a bambino e dice, non so, cicciolino mio, ecco, una cosa del genere. Cicciolino, porcellino, ecco, è un nomignolo. Comunque. Ma il fatto è che Ishurun fa i capricci. Fa i capricci, è un bambino capriccioso. Vezzeggiato in tutti i modi, coccolato, accarezzato, ha mangiato, si è saziato, sì, ti sei ingrassato, impinguato, rimpinzato, e ha respinto il Dio che l'aveva fatto. Vedete com'è tragico questo passaggio dalla abbondanza per la sazietà di cui si può godere alla ribellione. E quindi niente meno che il rifiuto di Dio, ha respinto Dio che l'aveva fatto, Dio creatore, Dio salvatore, lo hanno fatto ingelosire con dei stranieri e provocato con abomini all'ira. Vedete che qui Mosè parla di un futuro che per lui già è passato, acquisito nel cantico. Perché è nella confidenza col Signore che questo futuro già è stato chiarito, illustrato, senza possibilità di smentita. E quindi, rileggo, l'hanno fatto ingelosire, lui, Nel senso che è la gelosia dell'amore del Signore per il suo popolo che è stata offesa. L'hanno offeso nella sua gelosia. E quindi provocato con abomini all'ira, hanno sacrificato a demoni che non sono Dio, a divinità che non conoscevano, novità venute da poco, che i vostri padri non avevano temuto. La roccia che ti ha generato, tu hai trascurato, hai dimenticato il Dio che ti ha procreato. Dunque, tradimento di quell'amore geloso che è stato riservato al popolo in quanto creatura, al popolo in quanto creatura salvata, liberata, educata, coinvolta in una relazione di alleanza. E qui il versetto 18 allude niente meno che al tradimento del grembo materno. La roccia che ti ha generato, tu hai dimenticato Dio che ti ha procreato. Ecco, dunque, versetto 18 fino qui. Dal versetto 19, adesso, il cantico prende la forma del monologo. E qui, adesso, è la voce stessa del Signore che si fa udire. Quella voce che Mosè ha auscultato nel cuore di Dio. Dal momento che lui è l'uomo della confidenza, dal momento che il Signore ha un segreto che può condividere solo con Mosè, perché altrimenti il suo volto è un velo che nasconde. Ma adesso, vedete, è proprio quel segreto che Mosè sta trasmettendo come il testamento ultimo da parte sua attraverso il canto. Che ha imparato, che deve mettere per iscritto e che deve trasmettere a tutti quelli del suo popolo. E qui c'è un monologo dal versetto 19. E il monologo si sviluppa in due momenti. Primo momento, fino al versetto 25. Leggo. Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie. Ha detto, ecco è lui, il Signore ha visto. È la gelosia del Signore che irrompe sulla scena. È la gelosia del Signore che assumerà nei fatti della storia futura la forma visibile della collera, ma quella collera fa tutt'uno con gratuità di un amore geloso che è stato tradito. E quindi ha detto, eccolo qui, il versetto 20, io nasconderò il mio volto, vede lui che parla, monologo, io nasconderò il mio volto, lo sapevamo già, Mosè lo sapeva già, e adesso Mosè ce ne parla, io nasconderò il mio volto. Vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli. Vedete, una gelosia offesa la sua. Mi resero geloso, ecco qui il versetto 21, con ciò che non è Dio. Mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo, li irriterò con una nazione stolta. Dunque, vedete, lui, ferito nella gelosia, ingelosisce il popolo. Attenzione, perché qui si prospetta una situazione in cui questa vicenda così drammatica, che contraddice tutte quelle che sarebbero le previsioni logiche di chi vuole interpretare le vicende, con animo onesto, coerente, politicamente corretto. E in una situazione del genere il dramma di questo scompenso è sofferto da lui, è patito da lui, è una ferita che va a incidersi nell'intimo di Dio, nel segreto più profondo. E quando qui si parla nel versetto 21 della sua intenzione di rendere gelosi quelli di Israele, quelli del popolo. Vedete che qui viene indicata una prospettiva che noi adesso comprendiamo un po' così all'ingrosso, per dirla in maniera tantino brutale, ma è la prospettiva di una pena condivisa. Questo questo percorso a cui qui adesso si accenna, che poi è quello che è avvenuto nel corso dei secoli, generazione dopo generazione, e quindi il popolo di Israele oggetto di aggressioni, violenze, deportazioni, esilio, altri popoli. Ma questa gelosia che il popolo dovrà sperimentare, qui si prospetta come l'occasione perché quelli del popolo siano in grado di percepire qualcosa del dolore che è sofferto nell'intimo di Dio. E aggiunge, li renderò gelosi, e prosegue, un fuoco si è acceso nella mia collera. Versetto 22. È il fuoco della passione. Brucerà fino nella profondità degli inferi, divorerà la terra e il suo prodotto, incendierà le radici dei monti, accumulerò sopra di loro i malanni, le mie frecce esaurirò contro di loro. Dunque una passione scatenata, una conflagrazione universale, e qui le dimensioni del disastro sono davvero smisurate, alto, basso, esterno, interno, visibile, invisibile, uno sconquasso generale, uno disordine cosmico, un travolgimento che implica tutto il groviglio indistricabile dei pensieri, degli affetti, nei movimenti della coscienza, dell'animo umano. Ecco tutto questo perché tutti i mali si accumulano. La prospettiva non è addolcita in nessuna maniera, non è possibile la ricerca di una soluzione semplice, pratica, immediata, garantita, non è così. E qui, di seguito adesso il versetto 24, leggiamo ancora, saranno estenuati dalla fame, divorati dalla febbre e da peste dolorosa, il dente delle belve manderò contro di essi, con il veleno dei rettili che strisciano nella polvere, di fuori la spada li priverà dei figli, dentro le case li ucciderà lo spavento, periranno insieme il giovane e la vergine, il lattante e l'uomo canuto. Vedete i malanni classici, la fame, la malattia, le belve, la spada, cioè la violenza, la guerra, mali classici. E qui un'esplosione incontenibile, con un crescendo di fenomeni che, vedete, danno risalto alla responsabilità umana, perché insomma, i gesti compiuti con tanta violenza non sono obbligati dal medico, è evidente, è la violenza scatenata che è un atto di libertà deviata, di libertà inquinata, di libertà corrotta, senza nessun rispetto per i luoghi, per una casa, ed è un luogo in cui la violenza opera devastazioni inenarrabili, il sesso, anche i giovani, le vergini, i vecchi, i bambini appena nati, ecco, tutti i mali, vedete, qui è tutto questo intreccio di eventi drammatici che poi sono gli eventi della storia umana. Qui, vedete, non abbiamo a che fare con l'annuncio iroso di chi indispettito vuole punire. Abbiamo a che fare con la descrizione del travaglio che è in atto nelle vicende della storia umana, ma dove tutto, vedete, viene interpretato in rapporto a quella gelosia. A quella gelosia. E allora, secondo momento del monologo, adesso, dal versetto 26 arriviamo al versetto 35. Fatevi coraggio perché ci avviciniamo alla fine, ma bisogna che arriviamo in fondo anche noi, fino alla fine. Sì. E quindi versetto 26. Io ho detto, e vedete lui, suo monologo, c'è un muggito da qualche parte, io ho detto, li voglio disperdere, cancellarne tra gli uomini il ricordo, dunque questa è la prospettiva che sembra corrispondere esattamente alle responsabilità del popolo che ha meritato di essere disperso in questa maniera, di essere cancellato, di scomparire. Attenzione, se non temessi, è sempre lui che parla, l'arroganza del nemico, l'abbaglio dei loro avversari. Non dicano i nemici, la nostra mano ha vinto, non è il Signore che ha operato tutto questo, siamo stati noi che abbiamo preso in pugno la situazione, noi, i nemici, gli altri. E il Signore, vedete qui, dichiara che non ci possono essere fraintendimenti a riguardo di queste cose, non c'è nessun soggetto storico che possa assumere il ruolo di protagonista, perché quello che capita al popolo che va incontro a tutto questo disastro si comprende solo in riferimento alla relazione con il Dio dell'Alleanza, in relazione con quella roccia, in relazione con quella passione d'amore, con quella gelosia d'amore. E infatti dice qui il versetto 27 che stavamo leggendo, che gli avversari non dicano la nostra mano ha vinto, non è il Signore che ha operato tutto questo, sono un popolo insensato. Qui il riferimento riguarda i cosiddetti nemici, un popolo insensato, in essi non c'è intelligenza, se fossero saggi capirebbero, rifletterebbero sulla loro fine. Come può un uomo solo inseguirne mille o due soli metterne in fuga 10.000? E quelli pensano di essere loro padroni del mondo, mentre invece la questione è un'altra, è la relazione tra me e il mio popolo. Il criterio per interpretare quello che avviene nella storia umana è un criterio che tutto interno è una storia d'amore tradito. Non è interpretabile lo svolgimento di questa storia in rapporto al potere di chi comanda o chi vuole comandare o chi presume di comandare, di essere lui a dettare legge. Come può un uomo solo inseguirne mille e due soli metterne in fuga 10.000? Non è forse perché la loro roccia li ha venduti, il Signore li ha consegnati, lui che è la roccia, e insiste, perché la loro roccia non è come la nostra, qui sarebbero i nemici, e i nostri nemici ne sono testimoni, la loro vite è dal ceppo di Sodoma, vedete gli altri, non è che sono tanto migliori di noi, ma non è che questo è consolante, non è che questo è giustificante, no, ma c'è il ceppo di Sodoma, piantagioni di Gomorra, la loro uva è velenosa, ha grappoli amari, tossico di serpenti, il loro vino, micidiale veleno di vipere. Dunque abbiamo a che fare con una vicenda umana che tende a divenire universale, ma già lo sapevamo fin dall'inizio, quello che avviene per il popolo riguarda il senso della storia umana, e qui non c'è un privilegio per quelli che scampano e possono emergere ritenersi depositari di una verità che è abilitata a imporsi sul resto del mondo, fosse anche la cosiddetta democrazia, per dire. Ecco, non è questo. Poi comunque qui lo sfascio è generale. Entrare dentro a questa logica che è propria di un'unica storia dove il disastro è condiviso nelle forme diverse che conosciamo, ma condiviso perché è quel misterioso dolore che è inciso nelle viscere di Dio, che patisce per come è stato tradito il suo amore nel rapporto del popolo. Ma qui è la storia universale che è il luogo di una perversione devastante, insieme con tutto quello che poi succede e tanti altri risvolti di cui adesso Mosè non ci parla, ma noi non ce ne dimentichiamo. Eppure, ecco, tutto questo va a cadere in quell'abisso misterioso, profondissimo, che è il luogo intimo della vita di Dio, là dove Mosè ausculta la voce, il battito del cuore. Perché adesso dice, vedete, versetto 34, non è questo nascosto presso di me, sigillato nei miei forzieri. Ecco il segreto del Signore. Tutto questo, vedete, questo disastro, questo strazio, questa vicenda dove la grandezza, la brillantezza, l'intelligenza, le qualità che sono state tutte donate dall'inizio con una larghezza illimitata dal Signore, di quello che gli esseri umani sono in grado di realizzare, di produrre, di costruire, di pensare, di esprimere nella ricchezza e varietà e generosità degli affetti, e dove tutto questo si sta frantumando in una forma che possiamo ben dire è catastrofica, senza con questo restare granché impressionati, è il dato. Ma tutto questo, vedete, nel segreto del Signore, questo è il punto. Qui è la maturità di Mosè che è testimone di coscienza politica. Perché? Dice, non è tutto questo nascosto presso di me, questo che avviene? Dice, ma perché Dio permette questo? Un'osservazione normale, no? Ma tutto questo che avviene è dentro di lui, è patito da lui. Già, non è questo nascosto presso di me, sigillato nei miei forzieri? Mia sarà la vendetta, non vi spaventate per il termine vendetta, è la rivendicazione. Io rivendico quello che mi compete, che mi spetta. Mia sarà... E in questo caso la vendetta è in termine equivalente a una volontà redentiva, di riscatto, di recupero. Mia sarà la vendetta e il castigo quando vacillerà il loro piede? Sì, vicino è il giorno della loro rovina e il loro destino si affretta a venire, ma vedete come è proprio nel segreto del Signore, là dove tutto questo strazio va a cadere, precipita e si incide, è là che... Mosè è in grado di percepire il segnale che gli parla di una volontà redentiva, di come quel patimento che è tutto interno alla vita intima e segreta di Dio è espressione di una fecondità che rimane nascosta per chi si limita a osservare le cose dall'esterno. Ma c'è Mosè che ha auscultato l'intimo e adesso c'è il canto. E allora, vedete che prosegue così. Versetto 36. Perché il Signore farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione. Quando vedrà che ogni forza è svanita e non è rimasto né schiavo né libero. Vedete, qui adesso il monologo è finito. È il cantore, è Mosè, che sta commentando, il commento. Il monologo è finito. È il Signore che ha messo a disposizione di Mosè il segreto, che in lui è il contenitore di tutto il dramma che sconvolge la scena del mondo, la storia umana. E adesso il commento, un affetto incrollabile. Quando vedrà il popolo che ogni forza è svanita e non è rimasto né schiavo né libero, allora dirà il popolo: ma dove sono i loro dei, la roccia in cui cercavano rifugio, quelli che mangiavano il grasso dei loro sacrifici, che bevevano il vino delle loro libazioni? Sorgano ora, vi soccorrano, siano al riparo, siano il riparo per voi. Vedete come quell'idolatria è vanificata, è spazzata via, e come qui si prospetta una vicenda che condurrà il popolo al di là di ogni programmazione, di ogni tentativo di gestire le cose, di recuperarle, di aggiustarle, di rimediare, direttamente in contatto con quel dolore che è tutto interno al segreto del Dio vivente. Vedete adesso il versetto 39, dove ritorna il soggetto in prima persona singolare. Ora vedete che io lo sono, nessun altro è Dio accanto a me. Qui di nuovo è lui. Dove sono gli dèi? Dove sono? Ci sono più, ma è una constatazione questa che suppone tutto quel percorso di frantumazione di cui abbiamo avuto un'immagine o una serie di immagini efficacissime. E adesso io lo sono, chi è riparo per voi? Io sono l'unico, vedete, nessun altro è Dio accanto a me, sono io che do la morte e faccio vivere, io percuoto, io guarisco. Vedete, in un solo versetto quattro volte il pronome di prima persona singolare: io, l'unico. Guarisco, nessuno può liberare dalla mia mano. E quindi un giuramento, alzo la mano verso il cielo e dico: per la mia vita, è un giuramento, per sempre, una presa di posizione irrevocabile. Quando avrò affilato la folgore della mia mano e la mia mano inizierà il giudizio, farò vendetta dei miei avversari. Di nuovo qui una scena piuttosto feroce, ma non c'è da spaventarsi. È il discernimento ultimo, è questa storia travagliata e disordinata, inquinata com'è, che è tutta ricapitolata all'interno di quella iniziativa che è coerente con l'irrevocabile volontà d'amore, che è il segreto custodito nell'intimo del Dio vivente. Farò vendetta dei miei avversari, ripagherò i miei nemici, ne berrò di sangue le mie frecce, si pascerà di carne la mia spada, del sangue di cadavere dei prigionieri, delle teste dei condottieri nemici, esultate nazioni. Versetto 43, per il suo popolo, perché egli vendicherà il sangue dei suoi servi, volgerà la vendetta contro i suoi avversari, purificherà la sua terra e il suo popolo. Vedete, è proprio laddove tutto questo dolore è patito dalle viscere del Dio vivente, che le vicende della storia umana prendono la piega di una maturazione nell'esperienza della solidarietà universale. E vedete che qui l'invito è rivolto alle nazioni. Le nazioni, è la moltitudine umana, è un unico disegno, è un'unica storia, è un'unica avventura, è un unico dramma, è un unico immenso dolore in cui si ricapitola tutto il fallimento, che è accolto, depositato, inciso nelle viscere dell'Onnipotente, ed è restituito adesso testimonianza di un di una fedeltà irrevocabile all'originario progetto d'amore. Mosè, vedete, ha a che fare con il fallimento. Ma Mosè ha a che fare con il segreto. E Mosè lascia in eredità quel che propriamente adesso noi possiamo intendere come la testimonianza matura della sua coscienza politica. Il canto. E adesso ci siamo, vedete, Mosè venne con Giosuè figlio di Nun, pronunciò agli orecchi del popolo tutte le parole di questo canto. Tutte le parole di questo canto. La Shirah, che è consegnata al popolo adesso. E il popolo, vedete, avrà a che fare con Giosuè per attraversare il Giordano, distribuire le varie porzioni di terra a tutte le tribù, famiglia per famiglia. Avrà a che fare con la legge, i Leviti, la Torah, certamente. Ma il popolo sarà accompagnato nel corso della storia futura dall'eco sempre eloquente di questo canto di Mosè. Quando Mosè aveva finito di pronunciare tutte queste parole davanti a tutto Israele, disse loro: ponete nella vostra mente tutte le parole che io oggi uso come testimonianza contro di voi, le prescriverete ai vostri figli, perché cerchino di eseguire tutte le parole di questa legge, la Torah. Essa infatti non è una parola senza valore per voi, anzi è la vostra vita. Per questa parola passerete lunghi giorni nella terra di cui state per prendere possesso, passando il Giordano. Dunque la Torah resterà al suo posto, non vi mancherà mai. Ma, vedete, la Torah consegnata ancora una volta, ma già lo sapevamo, da Mosè al popolo, e ci sono di mezzo i Leviti, sarà accompagnata, per così dire, mediata dall'eco ininterrotta del canto di Mosè. L'eredità lasciata da Mosè che muore porta con sé l'eco di questo segreto che rimbomba, che vibra, che si lamenta nelle viscere del Dio vivente. Questa parola è piena. È l'eredità che poi è sigillata dalla morte di Mosè. Ecco, vedete,